Siete soddisfatti delle omelie che ascoltate a messa? Volete dare qualche suggerimento a tanti bravi sacerdoti che magari non riescono ad essere così efficaci nel rivolgersi all'assemblea dei fedeli? Tante volte gioca a sfavore un po' di timidezza o i tempi non troppo contingentati. Ne parleremo alle 16:10 circa. Intanto vi lascio il nostro consueto numero per gli sms: 335 12 43 317. Fatevi sentire. Leggiamo da pagina 30 del Corriere della Sera di oggi un articoletto di Armando Torno che riporta una notizia, è quella che riguarda la proposta del cardinale Gianfranco Ravasi, ministro vaticano della cultura, come scrive Torno, che l'ha pensata bella, rilanciando la sfida di un vescovo francese, Giraud, far circolare le omelie attraverso Twitter. Certo, scrive Armando Torno, sono 140 battute, ma il pubblico a cui giunge il messaggio è vastissimo e il contenuto è possibile certificarlo. Non c'è la voce che tuona dal pulpito, ma poche parole facili da leggere che ricordano a tutti i momenti e messaggi della fede cattolica. Un tempo la predica si trasformava sovente in cultura. Per fare un esempio, tra i molti possibili, basterà citare Giordano da Pisa, che al tempo di Dante richiamava in Santa Maria Novella mezza Firenze. Oggi i suoi vocaboli sono preziosi riferimenti nei dizionari della lingua italiana. E poi va avanti Torno: di oratori sacri è piena la nostra letteratura, e anche padre Cristoforo, personaggio chiave di Promessi Sposi di Manzoni, era un predicatore, venne mandato a piedi a raggiungere i pulpiti di Rimini. Oggi le parole delle omelie o anche delle meditazioni per il giorno di festa si perdono. In televisione il cardinale Ravasi ha un vasto seguito, così come altri predicatori, anche non cattolici, lo hanno trovato, magari grazie alle radio, ma questa via di Twitter va incontro a un pubblico completamente diverso. Non stupiamoci, conclude Armando Torno sul Corriere, sono giovani o anche ragazzi, per diverse ragioni molti di loro non hanno mai ascoltato una predica. Twitter li informerà per la prima volta con 140 battute, ma per colpire una sensibilità possono bastare. Allora, cosa pensa la gente per strada di questa proposta? Angelica Fei e Valeria Marchetti hanno intervistato un po' di persone.
I've got you under my skin.
Potrebbe essere anche favorevole, perché visto che la gioventù guarda.
Secondo lei è un modo per avvicinare i giovani alla Chiesa Cattolica?
Potrebbe, ma non credo che sia quella la soluzione.
Su Twitter, se non lo sbaglio, lo dico io, sono 140 parole e invece l'omelia esprime concetti molto ampi. Cosa ne pensa di questo riassunto?
Non saprei dargli una spiegazione. Bisognerebbe leggere le 140 righe che ha scritto.
Beh, è una cosa abbastanza interessante sotto un certo punto di vista, perché così tutti avranno modo di leggerli, sicuramente, perché Twitter, Facebook, comunque sono social network che vengono utilizzati da tutti. Certo, è abbastanza strano sentire che appunto anche il Vaticano si stia aprendo a questa cosa, però ben venga, io sono curiosa, anzi curiosissima.
Cosa ne pensa del fatto che le omelie vengono appunto ridotte a 140 battute?
Sarà difficile riuscire a ridurle a 140 battute, e bisognerà fare un concentrato, un succo del pensiero, del concetto che si vuole esprimere, però ripeto, sono curiosa, quindi andrò sicuramente a leggere, a vedere.
A chi pensa possa giovare questa nuova comunicazione che Ravasi sta cercando di far passare?
Forse i veri credenti, quelli che comunque si sentono vicino alla Chiesa, sicuramente, magari si sentiranno ancora più vicini. But each time I do, just the thought of you
makes me stop before I... Il cardinal Ravasi ha deciso di postare le omelie su Twitter. Cosa ne pensa?
Ma per la verità non riesco a capire l'inglese, perché non mi piace l'inglese.
Twitter è un social network.
Ah,
è come radio. No, è tipo Facebook.
Ah, ho capito. Cioè, a mettere sul, dati i tempi maturi, diremo così, per la nuova tecnologia, quindi penso che vada bene, insomma.
E a chi potrebbe giovare?
Alle nuove generazioni, senz'altro, perché sono molto, sin da piccoli sono smanettano su quelle sui computer, su tutte le varie cose, insomma. Potrebbe allargare l'orizzonte della Chiesa, insomma, questo sì, perché le nuove generazioni non sono, diciamo così, abituate alla religione, questa è la verità, purtroppo.
Magari è un modo per arrivare facilmente ai giovani che alle soglie del 2012, anzi siamo già nel 2012, sono un po' allontanati dalla Chiesa. Può essere un esperimento per vedere come risponde la popolazione giovanile, visto che i social network sono popolati, tra virgolette, principalmente da giovani.
E non pensa che 140 battute sia una riduzione in termini di contenuti?
L'importante è il messaggio che si riesce a mandare, più che la lunghezza, quindi riassunto bene, va bene così.
Because I've got you under my skin, and I love you under my skin.
E non ho ancora salutato i miei compagni di viaggio del pomeriggio, Giuseppe Moriello alla parte tecnica, Patrizio Ciprari in regia, Antonella Palermo che vi parla. Abbiamo in linea dall'Arcidiocesi di Torino Don Mario Aversano, che dirige il Centro Diocesano per le Vocazioni ed è rettore del Seminario Minore della Comunità Propedeutica. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie di essere con noi. Voglio subito segnalare a quanti possono usare internet il sito www.iltesoro.org, un blog molto interessante, poi ne parleremo. Allora, il Cardinal Ravasi le ha rubato l'idea?
Beh sì, mi veniva da scherzare su questo aspetto, perché proprio in questi giorni riflettevo su come, pur avendo da qualche tempo un account su Twitter, non abbia fino ad oggi sfruttato il mezzo, a differenza invece del blog o di Facebook, dove da diversi anni, insomma, sono operativo, siamo operativi come pastorale giovanile vocazionale qui a Torino.
Insomma, ci stavate già pensando.
Sì, perché Twitter certamente rappresenta per noi in Italia un po' l'ultima frontiera. Ascoltavo adesso anche le interviste che avete mandato in onda, molto interessanti. Si ribadiva come Twitter permetta di raggiungere oggi i giovani, però aggiungerei che forse la capacità di utenza oggi di Twitter è quella anche di raggiungere professionisti, persone che, a differenza di quanti magari su Facebook decidono di condividere contenuti multimediali, musica, foto, hanno poco tempo e vogliono lasciare però un cinguettio di quanto stanno facendo. Il tweet è proprio un cinguettio a quanti li seguono.
140 caratteri sono un limite o un'opportunità?
Sono di fatto un'opportunità. Io vorrei proprio rifarmi a quello che dice, tra l'altro, sul suo blog lo stesso Ravasi, che da tempo ha un blog sulla piattaforma del Sole 24 Ore. È molto più importante accendere una piccola candela che maledire l'oscurità. Qui Ravasi cita addirittura Confucio, dimostrandosi come sempre attento a tutte le culture. E Twitter di fatto permette di accendere una presenza della Chiesa in rete, e quindi approfittiamo anche di questi 140 caratteri. Certo, è una sfida notevole, si tratta di sintetizzare qualche cosa che alla fine sia anche significativo, perché è vero che oggi si rischia spesso di vivere di slogan, di frasi fatte, quindi è una sfida che richiede certa molta intelligenza.
Ecco, diceva una ragazza intervistata, è strano che anche il Vaticano si stia aprendo a possibilità di questo tipo, però sono molto curiosa. Insomma, fa strano a qualcuno.
Beh, questa stranezza certamente la dice lunga su come la Chiesa possa apparire in qualche modo ancora molto lenta a parlare, ad incarnarsi, no, nel contesto culturale e sociale di oggi. Guardi, in pochissime ore da quando la rete ha saputo in maniera più ampia che Ravasi vuole investire così tanto su Twitter, è passato dall'avere 5.000 followers, persone che lo seguono, ad averne più di 7.000, e questo in pochissime ore. Dunque una stranezza che a quanto pare al momento genera curiosità, e mi pare che questo sia un aspetto importante. Spesso noi offriamo anche come Chiesa delle risposte a persone che non pongono domande, quando invece a bussare alla porta di un cardinale è un utente che in rete sceglie di seguirlo, beh, c'è da mettersi in atteggiamento di grande attenzione, ecco.
Probabilmente sarà una possibilità per allargare l'orizzonte della Chiesa, è proprio così secondo lei?
Ma credo di sì, perché ci sono ormai, soprattutto tra alcune persone, i giovani di cui parlavamo prima, alcuni professionisti, delle abitudini anche rispetto alla possibilità di acquisire informazioni che si discostano anche dai mezzi di massa più diffusi come la televisione. Sempre più i social network e internet attraverso gli stessi telefonini consentono alle persone di entrare in contatto con la realtà, acquisire informazioni. Dunque il rischio sarebbe di non essere proprio nel radar, nel campo d'azione, di visione delle persone che oggi sempre meno si rifanno i contenuti televisivi e invece scelgono di rimanere informati attraverso i social network.
Come risponderà la popolazione giovanile? Ecco, se lo chiedeva qualcuno delle persone che abbiamo sentito.
La popolazione giovanile, mi viene da dire, forse in maniera anche un po' così immediata.
Poi lei ci lavora con i giovani, quindi sarà più informato di noi.
Sì, dunque, un ragazzo di fronte alla novità, direi, prima ancora di rifletterci sopra, aderisce. Quindi possiamo pensare che da subito, credo, ci sia, ripeto, un atteggiamento di simpatia, di accoglienza. La vera sfida, potremo in qualche modo capire se è vinta dopo qualche settimana, cioè quando il giovane poi sceglie se di fatto leggere ciò che scrive un cardinale, ciò che scrive un prete o un cristiano blogger, perché trova significativo per la propria vita quanto questa persona gli sta lasciando. Quindi la novità gioca all'inizio molto a favore. Dopodiché, ecco, il giovane, se non si sente in qualche modo raggiunto, no, da quell'antenna, la lascerà perdere.
Oggi le parole delle omelie si perdono, scrive Armando Torno sul Corriere, in questo articolo che abbiamo appena letto. Quindi Twitter come modalità per andare un po' a contrastare questa volatilità della parola?
Beh, direi che certamente su Twitter, come dire, le parole si esauriscono, si consumano in brevissimo tempo, quindi difficile pensare che 140 caratteri possano stamparsi così, come dire, nell'antologia personale degli utenti. Però c'è un altro aspetto che trovo rilevante. Su Twitter una persona sceglie di seguire qualcuno, quindi in qualche modo, paradossalmente, viene enfatizzata di più la relazione rispetto poi al singolo messaggio che la persona riceverà. Ora, come dire, fidelizzare un rapporto con una persona mi pare un elemento interessante, significativo. Forse oggi c'è il rischio anche da un punto di vista religioso, spirituale, di saltare da un cantone all'altro. In questo modo si potrebbe generare invece una maggiore attenzione rispetto a una personalità che sembra parlare la lingua giusta.
Insomma, qual è lo stile, il linguaggio giusti da utilizzare in una omelia?
Beh, deve essere un linguaggio certamente immediato. Diciamo che normalmente il sacerdote che presiede l'Eucaristia ha di fronte un'assemblea che con il tempo ha imparato a conoscere. Non può essere precisamente la stessa cosa ciò che capita in rete o su Twitter. D'altra parte però esiste oggi una freschezza nel modo di comunicare che certamente questi social network richiedono. Dunque direi, per un comunicatore è sempre un esercizio di grande applicazione quello che è richiesto per riuscire a farsi capire dalle persone, con anche immagini estremamente concrete. Bando alle astrazioni, alle riflessioni troppo pindariche, si tratta invece di andare subito al punto della questione. Non si può essere verbosi su Twitter.
Invece parlo dell'omelia, quella insomma espressa e offerta proprio nell'ambito della celebrazione eucaristica ai fedeli. Allora qui tante volte la concretezza può essere ritenuta eccessiva, laddove per esempio, e qualcuno si lamenta anche di questo, il pulpito viene utilizzato per veicolare messaggi, non so, ideologici, allora qualcuno magari si lamenta del fatto che il Vangelo forse a volte viene piegato, no, ad uso un po' troppo personale. Insomma, come trovare la giusta misura? E poi ne parleremo anche nella seconda parte con un altro sacerdote, perché sono argomenti di particolare delicatezza e crucialità, vero?
Sì, direi, ha proprio ragione. Guardi, il primo elemento, ribadisco, si tratta di sapere chi sono le persone a cui si sta parlando. La parola, prima di tutto, è un'esperienza che ci convoca per vivere insieme intorno ad essa l'incontro con il Signore. Dunque, mi viene a dire, in primo luogo, colui che offre quell'annuncio deve in qualche modo, prima di tutto, lasciar passare anche agli uditori il fatto che egli per primo si è messo in ascolto di quella parola e si lascia interrogare da quella parola. Un secondo aspetto, ecco, in qualche modo l'omelia deve lasciarsi educare dalla parola stessa, non solo perché deve essere fedele al testo, ma perché la parola normalmente, penso soprattutto alle pagine del Vangelo, parla attraverso suggestioni, attraverso immagini che toccano profondamente i sentimenti, l'intelligenza delle persone. Direi che lo stile omilettico, tra virgolette, di Gesù stesso dovrebbe essere per un sacerdote esemplare rispetto alla sua capacità stessa di offrire poi un annuncio alle persone che incontra.
Veniamo al vostro blog, iltesoro.org. Quando è nato, che bilancio fate, a che serve e perché è vincente?
Dunque, il blog è nato un po' più di 3 anni fa. L'idea di fondo era quella di provare come seminario ad avere un rapporto con i giovani che frequentano le nostre iniziative, ma anche quanti invece si trovino naturalmente in rete interessati a ragionare intorno ad alcuni argomenti sul senso della vita, ecco, uno spazio dove potessero sentirsi accolti e dove non fosse necessario marcare la propria appartenenza confessionale. C'è uno slogan che in qualche modo, una linea editoriale che in qualche modo noi abbiamo presentato sul nostro blog, partendo proprio dal titolo, Il tesoro nel campo, ci sembrava una parabola molto capace di parlare a tutti. L'idea di fondo è che tutti gli uomini e le donne cerchino il loro tesoro nella vita, cerchino quello che è il segreto della propria felicità. L'avventura del blog era quella di dire: noi ci abbiamo provato, ci stiamo provando, per noi il tesoro è stato questo incontro con il Signore. Qual è il tuo tesoro? Ci interessa saperlo, ci interessa parlarne con te, perché la tua vita è degna di ascolto. Ecco, è attraverso questa prospettiva che abbiamo cominciato a postare i nostri contenuti.
Io vi faccio i complimenti, perché davvero, andando a sfogliare le pagine di questo blog, si percepisce subito che è uno strumento chiaro e nello stesso tempo molto, molto accattivante. L'uso dei colori, anche una certa come dire, giocosità, ecco, che lo pervade.
Certo, sì.
E poi un rimettere la faccia, in questo caso anche proprio i nomi, insomma, noto una familiarità, una personalizzazione anche dei contenuti che voi distribuite, che dicono di verità.
Beh, la ringrazio moltissimo, noi ci stiamo provando, l'intenzione era questa, ciascuno di noi ha anche un profilo su Facebook ed è in qualche modo raggiungibile. Noi per quanto possibile favoriamo anche poi l'incontro personale. L'idea era questa, sì, proprio metterci la faccia. Devo dire che spesso si trovano in giro anche alcuni blog nati in contesto ecclesiale che possono essere anche esteticamente molto gradevoli, ma che rischiano di avere poche visite, di non riuscire a stabilire un vero dialogo, perché manca questo senso di presenza che va dal di là, no, di una semplice vetrina. Noi non avremmo mai creduto in 3 anni di raggiungere più di 800.000 visite. Questo però ci ha molto interrogati, no, sulla capacità appunto di provare a cercare le persone in maniera, come diceva lei, sincera, ecco, per quello che siamo.
Insomma, diciamo che i social network possono essere un valido strumento per chi li usa a fini di evangelizzazione, o meglio di nuova evangelizzazione, perché abituano all'ascolto?
Certo, è proprio questo. È chiaro che potremmo fermarci a cogliere anche tanti limiti di quello che è un contesto che può essere anche fonte di non pochi problemi, però l'idea, diciamo, più significativa del social network è il fatto che ci si debba mettere ciascuno in atteggiamento di reciproco ascolto, e di questo c'è bisogno. Le faccio un esempio: anche quando ci siamo trovati ad essere interpellati rispetto ad alcuni scandali legati alla vita della Chiesa, dei seminari, noi non abbiamo potuto far finta di niente. C'erano degli utenti che ci scrivevano delle cose e noi rispondevamo a queste cose. L'idea è quella di non voler rendere tutto troppo distante, patinato, ma appunto di essere disponibili anche ad ascoltare le critiche che si sono ricevute dagli altri. C'è molto da imparare da questo, è profondamente evangelico.
E profondamente trasparente.
Vuole esserlo, ci aiuta anche a crescere. Io devo dire che attraverso molti commenti, molte considerazioni ricevute attraverso il blog, non sono percepito normalmente segni di stima, di affetto, no? Ma dall'altra parte proprio anche ispirazioni importanti per considerare alcuni punti di vista che rischiavo di non tenere sufficientemente in conto. Quindi da questo punto di vista c'è un apprendimento reciproco, ecco.
Insomma, le nuove tecnologie, social network compresi, possono umanizzare invece che creare mostri. Possiamo chiudere così?
Mi trova molto d'accordo. La ringrazio per questa conclusione.
Grazie a Don Mario Aversano dall'Arcidiocesi di Torino. In bocca al lupo per la sua attività, soprattutto con la pastorale giovanile. E grazie, auguri a tutto il suo staff.
Auguri a voi, buon lavoro, grazie, arrivederci.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Eccoci di nuovo all'ascolto, ben trovati da Antonella Palermo, da Giuseppe Moriello alla parte tecnica e Patrizio Ciprari in regia. Riprendiamo le nostre riflessioni sul modo di fare le omelie. Abbiamo in linea il gesuita padre Massimo Pampaloni, vice rettore del Pontificio Istituto Orientale. Ben trovato, buon pomeriggio. Allora, non tutti i sacerdoti, diciamoci la verità, sono d'accordo che le omelie debbano essere preparate. In genere si va anche molto a braccio, insomma, è d'accordo?
Ma, mamma mia, bisognerebbe aver patito alcuni di questi improvvisatori per rispondere. No, ovviamente l'omelia va preparata. Ora, tra dire preparata e dire scriverla tutta, queste sono... Ovviamente ci sono delle vie di mezzo. Io direi che va preparata, perché altrimenti non si sa mai purtroppo che cosa può uscire dalla bocca, e non sempre può essere lo Spirito Santo, ecco, quindi no, assolutamente.
A volte le derive sono in agguato, insomma.
Mamma mia, ma per l'amore di Dio, a volte si sentono proprio parole in cerca di un'idea, di minuti che girano. No, direi che qualsiasi sacerdote, anche se non dovesse fare l'omelia, ma insomma una prelettura delle letture del giorno per preparare anche se stesso per la celebrazione, a me pare assolutamente indispensabile. Figuriamoci poi se si deve passare un contenuto, comunque dare una spiegazione di queste letture. Quindi dipende anche ovviamente dal contesto, dal tipo di celebrazione, eccetera. Però ovviamente certo che vanno preparate.
In che modo andrebbero preparate, così per sommi capi? Qualche suggerimento?
Ma io sono un po' poco, diciamo, faccio poco testo, nel senso che per il tipo di ministero che faccio io non ho una parrocchia, quindi non ho una vita continua parrocchiale. Diciamo che per le omelie, dove mi trovo normalmente a celebrare, io cerco di preparare. Ogni celebrazione ha un tema, se noi ci facciamo caso, ogni domenica. Quindi la prima lettura e il Vangelo normalmente sono coordinati. San Paolo, qualcuno dice che insomma va per conto suo, ma non è vero, si può sempre trovare un legame. E essenzialmente io cerco di far risaltare questa idea. Poi, e questo è fondamentale, dobbiamo avere anche di fronte, insomma, a chi stiamo parlando, perché una cosa se sto celebrando in un monastero di clausura, una cosa se sto celebrando durante un ritiro, una cosa se sto celebrando in una parrocchia, nella messa domenicale.
Il destinatario, insomma.
Il destinatario, ma questo è proprio la base,
l'ABC della comunicazione.
Insomma, questo, io ho avuto la fortuna di essere alunno del compianto padre Nazareno Taddei, un grande mass mediologo, oltre che critico cinematografico, regista e grande esperto di comunicazione. Lui ci insegnava sempre, quando si leggono per esempio dei film, che comunque sono opere di comunicazione, cioè un film deve avere un'idea, se un film c'ha due idee sono due film, quindi è un film brutto. Io ho cercato sempre di applicare lo stesso metodo alle omelie, una idea, un'omelia. Se in un'omelia ci sono due idee, sono due omelie, sono troppe per una domenica sola, insomma. Quindi cercando, ecco, un punto da selezionare, io normalmente faccio così, ripeto, vedendo qual è il contesto, chi sono i destinatari, che tipo di celebrazione è, cerco attraverso, se è la domenica per esempio, attraverso la prima lettura, il Vangelo, e poi di inserire anche l'Epistola, cercare di dare quello che ritengo sia opportuno anche nella preghiera, nella preparazione che ho fatto. Chiaro, se è una parrocchia, se siamo in un contesto più semplice, c'è un po' anche un discorso più di esortazione. Normalmente esortare alla speranza, qualcosa che in questo tempo un po' di crisi, un po' di attacchi alla Chiesa, io mi accorgo che nelle mie omelie cerco di rinforzare la fiducia, di dare un po' motivi di speranza, ecco, in questo senso. Poi chiaramente quando siamo in un monastero diventa quasi una preghiera insieme al tuo pubblico, fra virgolette, mentre in un contesto di ritiro, di esercizi spirituali, ovviamente c'è un cammino condiviso dal quale si può partire. Ecco.
E comunque così. Poi l'invocazione, la preghiera condivisa in genere è sempre la parte conclusiva dell'omelia stessa, mi sembra, o no?
Sì, no, ma questo può esserci anche la preghiera condivisa, io intendevo nel senso, per esempio, se siamo in un corso di esercizi spirituali, è chiaro che c'è un clima che si è creato, ecco, che allora uno può riprendere alcuni temi, si può far appello, soprattutto se si conoscono profondamente i destinatari. Più difficile, mi metto nei panni di chi è parroco, io lo sperimento due o tre volte l'anno, nei tempi forti, quando vado in alcune parrocchie ad aiutare, a dare una mano, ecco, vedo che lì è un pochino più complesso anche per chi deve preparare. Io cerco, ripeto, applicare, lo chiamo il metodo Taddei, un'idea, un'omelia e non di più, ecco, quindi presentarla, svilupparla e chiudere, basta.
Sul tempo, sulla durata di un'omelia si potrebbero aprire discorsi. Insomma, quanto tempo deve durare un'omelia, secondo lei?
Ma questo è un pochino difficile da dire, che ci sono dei preti che io starei ore ad ascoltarli, ce n'è alcuni che dopo 3 minuti mi alzerei e andrei via. Io non so, non so cosa pensa la gente di me, però ecco, diciamo
beh,
che...
io ne penso bene, altrimenti non l'avrei chiamata, pur non essendo parroco, ma insomma...
Beh, diciamo così, che io normalmente vedo la mia media, siamo sui 5-7 minuti, per me a volte anche un'eternità, si possono dire tante cose anche in maniera buona. Poi chiaramente una domenica, una grande festa, oppure se una novena ti invitano per una predicazione, allora è un altro campo. Ma l'omelia è normalmente, insomma, in 5-7 minuti, 10, tieni, ma 10 già sono tanti, si possono dire varie cose essenziali. Dobbiamo anche considerare il fatto che oggi la gente non è più di una civiltà orale, cioè non regge dopo un pochino anche grossi discorsi o grosse concatenazioni, quindi dobbiamo anche tener conto di questo. Io, come sai, vengo dal teatro, quindi mi accorgo, preso da altri campi, la percezione se l'uditorio sta sentendo, non sta ascoltando, l'hai agganciato, non lo hai agganciato, lo stai perdendo.
Ecco, questo è importante, altrimenti diventa veramente una comunicazione unidirezionale. Sì, che...
monologo. Però ecco, non vorrei neanche, diciamo così, mettere troppo l'aspetto sulla tecnica, diciamo, che pure è importante, che è un aiuto ovviamente. Però insomma, bisogna fare anche i conti con l'uditorio. Ebbene, quanto più conosco i destinatari, quanto più la mia comunicazione può essere efficace. Però qui ritorniamo alla sua prima domanda, che dobbiamo preparare l'omelia, quindi fa parte non soltanto dunque della propria preghiera, della propria meditazione dei testi evangelici e comunque insomma, della scrittura che si presentano nelle letture di quella celebrazione, ma anche chi sono i miei destinatari, che cosa voglio comunicare, come lo voglio comunicare.
Le premesse sui destinatari le abbiamo chiare. Allora, quale linguaggio? Quindi alla fine ci si lamenta a volte che i sacerdoti sono o un po' troppo professori o un po' troppo terra-terra. Qual è la giusta misura?
Il mezzo.
Ovviamente.
No, diciamo così, che professore, io sono anche professore, so benissimo, e una delle prime cose che ho imparato anche da padre Taddei, sempre ci insegnava, che una cosa è se sono nella sala di lezione, una cosa è se sono sul pulpito, sono due cose profondamente differenti. Quindi anche il tipo di comunicazione che si deve fare, anche se paradossalmente fossero le stesse persone che ho a lezione, me le trovo solo la domenica alla messa, ovviamente i destinatari apparentemente sono i soliti, ma io sono in un contesto differente, perché una cosa è parlare e fare una lezione, una cosa è cercare di aprire una qualche pista di preghiera, di meditazione all'interno della celebrazione eucaristica. Non dobbiamo mai dimenticare anche l'importanza del contesto.
Certo.
Dunque, l'omelia ha un senso perché si trova all'interno della mensa, della parola, all'interno della celebrazione eucaristica.
Quindi, Padre Massimo, quanto bisogna essere concreti, quanto lecito sfruttare il pubblico, diciamo così, per messaggi ideologici? A volte, diciamo anche questo, qualche fedele si lamenta pure, i riferimenti sono un po' troppo espliciti, no? Insomma, qual è anche qui la giusta misura per non far sì che il Vangelo sia disancorato dalla realtà attuale?
Qui bisogna stare attenti, nel senso che così formulata la risposta viene spontanea a dire no, cioè è chiaro che non si devono essere ideologici, chiaro che tu non devi sfruttare quei 10 minuti di popolarità, o meglio, di potere che tu hai su questo pubblico, che tanto le resistenze ci sono, basta spengere l'orecchio, spengere l'attenzione, e tu fai solo, o si direbbe a Firenze, ma figurati il pischero, in radio, tanto siamo fiorentini. Quindi voglio dire, questo non è il problema. La questione è, vedendo per esempio, io insegno patristica, dalla mattina alla sera sono immerso in queste omelie dei padri, alcune erano molto, molto, molto concrete. Pensiamo a tutte le predicazioni di San Giovanni Crisostomo, tanto per dirne una, e tutti i problemi che gli hanno portati, o certe anche omelie di Agostino, che si vedono mentre parla, sono i tachigrafi che scrive scrivevano e rimprovera, e voi siete arrivate in ritardo, smettete di battere i piedi, giovani, sto parlando anche con voi, oppure ecco, siete andati allo spettacolo, perché siete andati là, dovevate venire qui, insomma ci sono anche a volte poi delle cose concrete, gravi. Ora io direi questo, dobbiamo da un lato avere, superare un po' una specie di tentazione che molti vorrebbero, cioè voi preti parlate solo di Dio, ed è questo è vero, perché preti che fanno politica nel senso proprio banale che fosse era quello a cui lei si riferiva prima, e con riferimenti partitici, cioè, normalmente sempre credendosi così grandi perseguitati dalla Chiesa, parlando, aiutando, insomma, diciamo, facendo la figura degli amici del giaguaro, purtroppo ce ne sono tanti e questo va escluso. Però allo stesso tempo anche ci sono dei momenti in cui, soprattutto come in questi tempi, quando la Chiesa è attaccata, certi valori sono anche attaccati da una strana e diabolica uniformità di stampa, di televisioni, eccetera, eccetera. Ecco, credo che a volte qualche voce potrebbe e dovrebbe anche alzarsi, però io direi che come sempre qui l'esempio ce lo sta dando in una maniera meravigliosa il Santo Padre, il quale fa delle omelie proprio, sembra, io ripeto, facendo letteratura patristica dalla mattina alla sera, ci sono certe omelie del Santo Padre che fanno volare molto molto alto, sia nel linguaggio, sia il modo patristico con il quale lui anche rilegge la scrittura e propone delle interpretazioni sempre aderenti anche alla realtà, non sbandierando, diciamo così, ideologie o posizioni partitiche, ma partendo dalla scrittura, dandoci i criteri di discernimento della realtà in cui viviamo, il primo del quale è essere ancorati alla vera realtà, non al mondo incantato e delirante che ci viene proposto dalla media, Radio Vaticano esclusa ovviamente.
Grazie soprattutto di quest'ultimo messaggio, Padre Massimo Pampaloni, io la lascio qui, e grazie veramente di questi preziosi, preziosi suggerimenti che poi partono appunto dalla sua esperienza concreta. Molti auguri, buon anno, grazie, e a risentirci a presto.
Grazie, arrivederci.
Grazie a Padre Massimo Pampaloni. Abbiamo in linea Don Manlio Sodi, lo saluto, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, dirige la rivista Liturgica, ma quello che ci preme sottolineare in questo contesto è che è autore del Dizionario di Omiletica, il primo Dizionario di Omiletica, che tra l'altro ha un'edizione anche in portoghese. Ben trovato, buon pomeriggio Don Manlio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, ascoltava Padre Massimo che elogiava lo stile omiletico del Santo Padre. Io partirei con lei brevemente anche da un'altra considerazione. Ecco, secondo lei le omelie nelle messe feriali sarebbero da introdurre come prassi obbligatoria?
Come prassi obbligatoria no, perché dipende sempre dalla consistenza anche dell'assemblea. Però sono già raccomandate, soprattutto nei tempi cosiddetti forti. Tra poco comincerà la Quaresima e poi il tempo di Pasqua. Ecco, come il tempo di Avvento e di Natale, sono dei periodi in cui magari c'è una maggiore disponibilità e numero di presenti, per cui è fortemente raccomandato questo elemento, proprio perché sono giorni in cui la parola di Dio può essere accolta con maggiore disponibilità, sempre con quella attenzione nei giorni feriali di essere molto brevi, in 3 minuti si può dire un pensiero e proprio per farne tesoro.
Oh, siamo partiti da 10, 5 bastavano, adesso lei dice 3.
Nei giorni feriali 3 minuti, io ero abituato con gli studenti universitari, avendo solo una mezz'ora di tempo prima di andare a far lezione, allora una omelia di 3 minuti era sufficiente e rientravamo nel periodo stabilito.
Don Manlio, c'è chi si mette a girare attorno all'altare, fra i banchi, con il microfono appresso, soprattutto alla messa più partecipata dai bambini. È utile questo stile?
Dipende certamente dal tipo di assemblea. Con gli adulti non c'è bisogno di fare tanto teatro. ma con i bambini, e a seconda appunto anche del loro numero, se si vuol fare una omelia soprattutto a dialogo, bisogna certamente muoversi un pochettino. E è l'omelia più difficile quella a dialogo, proprio perché c'è sempre da fare estrema attenzione alle eventuali risposte o anche domande che i bambini possono fare, che se non sono ben calibrate possono anche un po' disorientare tutti quanti.
Chiudiamo con tre indicazioni per chi deve preparare un'omelia. Quali sono i tre criteri imprescindibili, Don Manlio?
I tre criteri fondamentali sono, prima di tutto, mettersi in un clima di preghiera. Secondo, confrontarsi con i temi del lezionario in modo, e lasciandosi guidare da quelli che sono i titoli già indicati nelle letture. Terzo, unire insieme rispetto allo stesso formulario quelle che sono le orazioni del messale e tutti i testi della liturgia delle ore, sto parlando della domenica ovviamente. Abbiamo in questa forma le fonti fondamentali, le essenziali, il lezionario, il messale e la liturgia delle ore, e soprattutto il contesto della preghiera, perché è all'interno di questo contesto che anche il predicatore, l'omileta, deve preparare il suo intervento, in quanto l'omelia è un momento sacramentale di tutta all'interno di tutta l'azione liturgica, per questo che va preparata così come si prepara la messa con un po' di preghiera, va preparata perché quello è il momento in cui lo Spirito del Signore parla all'assemblea.
Come accoglie la proposta del Cardinal Ravasi di diffondere le sue omelie su Twitter in 140 caratteri?
Formidabile.
Grazie Don Manlio Sodi.
Grazie,
buon anno anche a lei, molti auguri.
Grazie, buon lavoro, arrivederci.
E noi ci fermiamo qui, sono le 15:30, mancano pochi secondi. Continuate a seguirci, Radio Vaticana in diretta, 105 FM. Vi ricordo il numero per gli sms, 335 12 43 317, da Antonella Palermo. Buon proseguimento di ascolto e nostra compagnia. Let it out, so wonderful.